your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Solo il pensiero di parlare con Bob Salmieri mi ha portato a spogliarmi. Chi mi segue in diretta su Twitch avrà notato questo mio striptease abbastanza, come dire, estemporaneo, proprio dovuto al fatto che ci stiamo collegando con la Sicilia e quindi inevitabilmente la temperatura sale. Ben ritrovato, Bob.
Ciao Fabrizio, grazie per l'invito.
È sempre un piacere, insomma, un vecchio amico di Radio Città Aperta. Bob, sì. Lo frequento dall'epoca gloriosa, di quando ci trovavamo in Via Cupa, ti ricordi bei tempi?
Sì,
mamma
sì,
mia.
Certo, come no, bellissimo festival proprio di Cultural Bridge, come no. Certo.
Che sembra di parlare veramente di un secolo fa, insomma.
Sì, mi sa che era il 2016 o qualcosa del genere.
Sì, ma al di là della distanza di calendario, proprio lo scenario romano è... Altre purtroppo sì, è un altro mondo. Sì. Allora, mentre lo chiamavo, facevo un'osservazione ascoltando questo Back to the Circus, che è la title track di questo ultimo, penultimo, adesso staremo a vedere, il lavoro di Bob Salmieri, con delle sonorità, a partire dal Fender Rhodes con il quale si avvia questo brano, molto molto 70s, e c'è un motivo anche abbastanza evidente che è legato a questi suoni, giusto Bob?
Sì, in qualche modo sì, perché diciamo che la storia appunto a cui si ispirano tutti questi progetti dei Bastarduna è legato a un romanzo che è ambientato appunto in questi anni, quindi alla fine degli anni 60, inizio anni 70, quindi un pochettino, anche se non andando a ricalcare proprio la scena musicale, però un pochettino le sonorità vengono riprese nei vari brani.
Ricordiamo per l'appunto che tutto nasce da un romanzo, se vogliamo, insomma, molto autobiografico, pubblicato qualche anno fa, del quale ci parlò in un'altra occasione qui a Forno One Bob Salmieri, che si chiama Mama, and Mama was a belly dancer. Mamma faceva la danza del ventre, una danzatrice del ventre, perché appunto narra le vicende realmente vissute da Bob nella sua esperienza, diciamo, di infanzia e di adolescenza in questo mondo che noi consideriamo sempre magico e misterioso, che è quello del circo, che è talmente affascinante che, diciamo, è una specie di saga quella che si è venuta a creare nel corso degli anni, grazie a questo racconto.
Sì, infatti, ora diciamo completamente autobiografico, no? Perché non mi piacciono le storielle troppo azzeccate, però diciamo che si ispira, insomma, alla mia famiglia, al mio trascorso, insomma, dei miei genitori, così, quindi a questo passato un po' bizzarro al quale sono legato, in particolare al circo. Ora tutta la vicenda, appunto, senza che stiamo troppo ad approfondire, però appunto si ispira a questo romanzo che parte dalla scappata dalla Sicilia della madre con suo bambino, che se lo porta a Milano. La madre è una specie di suffragetta, di rivoluzionaria, che non sopporta le angherie del padre, che era ex circense, e se ne va a Milano a cercare lavoro, e trova lavoro dentro questo tabarino Olimpo, dove dapprima fa la guardarobiera, poi piano piano si fa spazio e inizia a diventare aiutante di un fakiro, e quindi fa la danza del ventre. E quindi, diciamo, il racconto è ambientato nella prima parte in questo tabarino, e quindi l'adolescenza di questo bambino che cresce fra maghi, ballerine seminude, musica,
camerini, che iniziava, mistero, certo.
Esatto. E poi mano a mano si nota nel racconto, fino ad approdare al circo, perché la sorellastra del bambino, quindi la prima figlia del padre, lavora al circo dove lavorava il padre in passato. E quindi lui approda lì, insomma, la vicenda ovviamente
che poi la sorellastra sarebbe quella che poi salta nel fuoco, giusto?
Esattamente,
perché che appunto è proprio... il primo capitolo della, sì, diciamo, della saga, l'abbiamo ribattezzata, sì, così, che si ispira al libro E mamma faceva la danza del ventre, che è uscito, sì, per la Margana Edizioni nel 2021, sì, And Mama was a belly dancer. Poi un paio d'anni dopo è arrivata My Sister Jumps Through the Fire, sì, che poi ha avuto una specie di remix, extended version, sì, quest'anno, sì, quindi insomma, e adesso è uscito questo Back to the Circus, di cui questo brano omonimo è un po' l'apripista, diciamo, è un po',
sì,
il
esattamente
title track. E ricordiamo, è una formazione, quella dei Bastarduna Quintet, ormai una specie di compagnia di giro, se vogliamo, insomma, sono dei compagni di viaggio, non solo dei musicisti, giusto?
Sì, certo, vabbè, sono, insomma, musicisti con i quali lavoro da tanti anni, ogni tanto se ne affianca qualcuno nuovo che si aggiunge alla brigata, e diciamo, in questo caso c'è Danilo Gambardella al piano rosso, appunto, che fa un lavoro eccellente. Poi c'è Gianluca Urbano alla tromba, io al sax, vabbè, Maurizio Perrone al contrabbasso e Massimiliano De Luce alla batteria.
Bene,
ma e... poi negli altri brani ci sono altri ospiti,
altri musicisti, sì.
Quindi sto quintetto.
Ho visto
un po'...
per esempio c'è Carlo Colombo, insomma ci sono vari musicisti.
Sì, sì, sì. C'è Pasquale Inarella.
È grande amico.
Infatti.
Che ti volevo dire, ma sì. Quindi insomma è come se tu avessi è come se questo fosse il baule di un attore, la famosa valigia dell'attore. Mi viene da pensare al baule di Gigi Proietti, dal quale ogni tanto esce fuori qualche ricordo, qualche accessorio che scatena un racconto.
Sì, infatti guarda, questa è una cosa che io non è che la faccio tanto per così, perché c'ho chissà quali pretese, la faccio perché mi piace e mi diverte. È un po' come appunto riaprire il diario d'infanzia,
un album di fotografie, certo.
Esatto, sì, esatto. E mi diverte molto lavorare su questo materiale, un po' perché poi appunto, come ti dicevo, è autobiografico in parte, perché poi tanti personaggi in realtà sono un collage di molte persone che ho conosciuto appunto in quegli anni, e per cui diciamo ho dato caratteristiche, ma a mio padre stesso, che non sono proprio tipiche di mio padre, ma sono un miscuglio di altri padri che ho conosciuto, no? E quindi vengono fuori dei personaggi un po' bizzarri, per quello mi diverte. Perché
un po'
poi,
più tentacolari, no? Un po' più...
Sì, pieni di manie, no? Ovviamente, di manie, di fissazioni, no? E quindi mettendole insieme, quelle di più personaggi, vengono fuori sì.
Beh, più romanzato se vogliamo, però insomma sì. È anche più divertente.
Certo.
Ho visto che torna un tuo collaboratore straniero, anche se penso che ormai sia italiano d'adozione, il pianista, vibrafonista polacco Mateusz Nawrot.
Sì, è giovanissimo, è bravissimo. Sì.
Quindi insomma questo sodalizio prosegue, perché me lo ricordo già all'epoca di
esatto,
tue vecchie registrazioni.
Sì, ogni tanto ci risentiamo, quando ho del materiale da proporgli glielo mando, e lui mi piace proprio come lo elabora, come lo rielabora, anzi, e poi mi manda con la traccia di piano o di vibrafono. Questo diciamo ormai è il sistema di lavoro che utilizzo un po' quasi con tutti quelli che non stanno a Roma.
Certo, perché collaborando. Non deve essere semplice, soprattutto quando per fortuna gli impegni dopo il Covid ci portano ad avere più musica da suonare del passato, insomma. Non rimpiangiamo certo quando insomma eravamo tutti liberi e belli, perché non c'avevamo
certo
da poterci muovere, insomma.
Ma infatti questo progetto nasce proprio durante il Covid, perché appunto avendo più tempo a disposizione mi sono messo a lavorare di più sul libro, poi sui brani, e poi insomma ovviamente è venuto fuori tutto questo materiale, quindi...
A proposito del pianista vibrafonista Mateusz Nawrot, vedo che c'è una traccia che si chiama The Balinese Dancer Return. Praticamente è come se fosse una specie di... come succede nelle soap opera, se no ogni tanto ritornano dei personaggi che avevano avuto un piccolo ruolo da protagonista magari nelle stagioni precedenti, no?
Infatti
mi viene da pensare che ci sia questa voglia anche ogni tanto di far riemergere, perché magari non avevate finito di raccontarne
certo, perché effettivamente questa danzatrice balinese era comparsa così proprio quasi per caso a questo teatro dove c'era il ragazzo, e praticamente però passa solo una sera, perché era di passaggio per andare in Francia, e si trova lì e fa sta serata con la sua danza balinese, e quindi nel bambino rimane questo immaginario di questa danzatrice, ma chissà che fine avrà fatto, chissà dove sarà andata, e quindi nel suo immaginario se la immagina che ritorna, e questa è la versione diciamo del suo ritorno, che è un po' abbastanza diversa dalla
molto felliniana, se vogliamo, no?
Bravo, esattamente.
Cioè
esattamente.
Qualcosa come se si materializzasse una, anche se vogliamo, una proiezione erotica di qualcosa che un bambino in qualche maniera desidera che possa avvenire, anche perché poi l'aspetto, senza scadere nel morboso ovviamente, l'aspetto penso uno degli aspetti stimolanti di questo tuo tuffo nel passato rielaborato è proprio questo, cioè che rispetto ai tuoi coetanei tu per certi versi, proprio dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista di esperienza diretta, facevi cose che i tuoi coetanei neanche lontanamente si sognavano.
Ah beh, certo, era un mito, perché figurati, uno che cresce in mezzo alle ballerine con lui pensa di essere un esperto di questi proprio, infatti è lì che diciamo inizia a avere le prime idee di esperienza, perché poi l'esperienza ce l'avrà dopo, però lì comincia a pensare
a
di
fantasticare,
avere...
certo.
Esatto, esatto,
e magari a sparare quindi... un sacco di balle per fare bella figura, insomma.
Beh certo, si capisce,
anche se la realtà sembra... erano fesserie, se vogliamo,
anche se poi la realtà effettivamente era quasi inverosimile, no? Quando la raccontava quasi non ci credeva nessuno, ma in realtà quella era proprio la storia nella quale calcola che lui inizialmente si nascondeva sotto il bancone del guardaroba perché si vergognava, invece alla fine diventa il factotum delle ballerine, quindi gli mette le calze, le slaccia reggiseno, capito? Cioè il suo posto preferito per andarsi a riposare è dentro la cesta degli abiti sporchi delle ballerine, che si mette là, ci sono tutti questi profumi, quindi chi vuoi
chissà
immaginare,
Freud, insomma, che cosa avrebbe da dire, insomma.
Appunto.
O anche Maria Montessori, se vogliamo,
ecco, bravo,
siamo quasi a livelli di Telefono Azzurro, chissà che...
sì. Sì, sì, ma infatti la storia poi parla proprio di questo. A un certo punto interviene la Buoncostume e praticamente porta via tutti, e lui viene portato dalle suore dove andava a scuola, quindi la madre sparisce, del Tabarino non se ne sa più niente, il suo bambino rimane a scuola delle suore e rimane lì, fermo, perché non sanno dove metterlo. Calcolo, appunto, era la fine anni 60, inizio anni 70, quindi non c'era tutto quello che c'è oggi, no, per l'assistenza ai minori. E quindi viene dato a ste suore e lui rimane lì per un po' di tempo, fino a che il padre non se lo va a riprendere. Ma la cosa bella è che passa da questo ambiente, appunto, di perdizione, diciamo, all'ambiente delle suore.
All'eccesso opposto, certo, quindi una specie di legge del contrappasso, cioè,
appunto.
Quasi una forma di disintossicazione dal peccato, no?
Sì, sì, solo che lì si è innamorata di una suora e ovviamente le cose vanno a carte 48.
Beh, anche perché, quindi, insomma, agli ormoni non si comanda, quindi...
appunto.
Anzi, ancora più torbida come cosa, perché poi ricordiamoci che quelli erano gli anni, per chi forse si ricorda o per chi non lo sa, glielo diciamo, insomma, erano gli anni anche della commedia scollacciata, quindi c'erano tutti questi film un po' sul pecoreccio che parlavano appunto di conventi, di suore, di del diavolo, mettilo diavolo tuo nello mio inferno.
Nel convento mio, come no?
Mamma mia. E quindi, insomma, c'è tutto questo turbinio di sensazioni, di emozioni, sì, che tu hai trasferito su musica. E, sì, diciamo, domanda un po' stupida, vedo che l'appetito vi è mangiando, quindi effettivamente trovi un tuo riscontro personale in quello che esprimi a livello musicale, cioè stai riuscendo effettivamente a rendere in musica quello che erano le tue sensazioni che ti hanno spinto a questa specie di seduta psicanalitica sul palco, no?
Ma più che altro è non tanto il ricordo di quelle cose, ma è il ricordo che nel corso degli anni si è trasformato,
si è elaborato, ovviamente, certo,
no? Certo. E quindi, diciamo, è più questo, non è quindi un raccontare le cose dell'infanzia, è un raccontare il ricordo di quello che poi nel corso degli anni, nei decenni ormai, si è modificato, si è ampliato, quindi le figure diventano veramente mitologiche alcune, no? Perché il ricordo, ad esempio, c'è questa signorina lì alla scuola delle suore, che questa aiutante delle suore, che diventa nel corso di questi decenni veramente una figura terribile, perché era cattiva, era, insomma, ma sarà stata una persona normale, invece nel corso degli anni questa figura viene amplificata sempre di più, capito? Che
tipo strega proprio... di Biancaneve, insomma.
Esatto, bravo.
Ma
quindi
io
diciamo
dimmi.
Sì. No, dico, è tutto molto semplice, non è che ci sta tanta, diciamo, però c'è questa elaborazione del ricordo e poi soprattutto il divertimento, perché poi questo è
certo,
il divertimento,
certo,
di mettere sia per
pretesto,
scritto,
certo,
esatto, per scritto che per musica, queste sensazioni, e mi sembra che stia riuscendo, perché diciamo io ho diversi profili musicali, no, sulle piattaforme, quello che funziona meglio vedo che è proprio questo qui dei Bastarduna, quindi diciamo che vedo che, insomma, piace, quindi vuol dire,
contento,
insomma, che il
certo
percorso è giusto. Sì, sì,
volevo capire due cose, se sì, diciamo in età adulta ti è capitato, sei mai riuscito ad imbatterti in qualcuno di questi personaggi che avevi conosciuto nell'infanzia? Se fosse così, se come è stato l'impatto, se, insomma, o se hai preferito mantenere vivo solamente il ricordo, per quanto deformato, di quello che avevi vissuto all'epoca?
No, guarda, non ho incontrato nessuno. Qualcuno di questi personaggi è talmente tanto presente, ma questi personaggi modificati, non quelli originali, questi che nel corso degli anni si sono modificati, come ti dicevo, e c'era talmente tanto presente che quando penso che nel nuovo romanzo appunto che sto scrivendo, il seguito, e quando penso di scrivere il modo come li ho rincontrati, mi commuovo, quindi addirittura c'è una commozione su una cosa che non c'è, cioè che non è mai esistita, però mi commuove, è talmente tanto personaggi che sono talmente tanto dentro.
Ormai fanno parte quasi del tuo bagaglio di esperienza diretta.
Sì, assolutamente.
Hai risposto all'altra domanda, che era quella appunto, immaginavo che ci fosse un secondo capitolo, diciamo, di scrittura, no?
Sì, che questo qui è appunto della sorella che salta nel cerchio di fuoco, è questo che, diciamo, che già c'è il disco, però ancora non c'è il romanzo che arriverà, diciamo, spero a breve, appena finisco i miei impegni qui in Sicilia, da muratore, perché sto ristrutturando una casa qui al centro, e conto appunto di metterci mani, perché il secondo forse è un po' più toccante del primo addirittura, perché lui è un po' più grande, il ragazzo, e quindi, diciamo, ha esperienze, insomma, si sta immettendo nella vita, ecco, e quindi
è finita la ricreazione.
Fine la ricreazione con sta madre che ancora non si sa che fine ha fatto, perché sono passati ormai un bel po' di anni.
Quindi dopo madre... il distacco da lei forzato non c'è ancora stato modo di...
No, esatto, lui è tornato in Sicilia, è tornato a Trapani dal padre, e alla madre ogni tanto davano notizia che ritornava col foglio di via, e invece sta madre rispariva sempre, quindi non ancora non compare.
Guarda, io penso, io già mi vedo tra 3 o 4 anni che ti intervisto, perché esce la serie su Netflix. Esce la serie su Netflix, la madre la fa, Favino la fa.
Sì, ormai, certo.
Fa tutto lui.
Beh, sarebbe bello.
Beh, Favino da suora, dai, lo vediamo, fa più
infatti,
facile. Sai, se suora con i baffoni, quelle...
Sì. Quest'anno ne ho parlato con un mio amico regista, Francesco Lazzotti, gli ho fatto leggere, insomma, questa idea, lui era piaciuto molto, però...
chi lo sa.
Dice, non è più come una volta che uno prende proprio i soggetti, adesso devi andare dalle società che propongono i soggetti, quindi non è più una cosa diretta, quindi, diciamo, però insomma non...
anche perché questo finale delle serie è diventato veramente una gallina dalle uova d'oro, quindi
sì, assolutamente, certo,
con tutte le piattaforme eccetera eccetera. Senti, chi è Lara? Sì.
Lara è questa danzatrice, appunto, di cui lui è la prima donna di cui si innamora per
tutta. Cioè sarebbe la danzatrice balinese?
No, è una delle danzatrici di questo teatro, del Cabaret Olimpo, che è la più dolce, quella che con lui è più affettuosa, quella che, insomma, sai come facevano le donne di una volta, no? Ma quando cresci, te voglio sposare, quindi lui ci crede a sta cosa.
Te credo.
E quindi è proprio solo che la cosa problematica di tutta sta faccenda è che lui la ama perdutamente, lei è dolcissima, ma lei è l'amante di un nano. Infatti, se tu vedi nel disco Mamma Was a Belly Dancer, ci sta l'amante del nano come titolo, The War for Lovers. E praticamente lei c'ha sta storia con sto nano, che è un nano particolare, non è un nano del circo, è un nano ricco, quindi viene una volta al mese a sto Tabarino Olimpo, spende l'idea di Dio e poi se la porta via, e lui non gli va giusto l'idea che questa ci abbia sta storia con sto nano, però la ama perdutamente, fino a quando il nano la lascia e lei tenta il suicidio, quindi proprio una tragedia,
un
di questo
proprio.
Esatto, un melodramma, e quindi insomma gli ho dedicato questo brano.
E come appunto è giusto che accada, insomma, come il tempo è tiranno, come sono solito dire, certo, in questi casi, io ovviamente ringrazio il nostro ospite di oggi, ma non riesco neanche a considerarlo ospite, perché insomma lo considero uno di casa.
Ringrazio.
E quindi insomma una persona che quando, anzi, visto che sei così vulcanico, come dicevo prima, magmatico, ti invito già nelle tue prossime, come dire, elaborazioni artistiche, qualsiasi esse siano, che sia un altro album, un libro, se ti contatta Coppola per fare una versione appunto colossal del tuo racconto, insomma facci sapere, che saremo sempre ben lieti di accoglierti e di avere tue notizie.
Ti ringrazio. Allora, ricordiamo che il libro si chiama Mamma faceva la danza del ventre, si trova su Amazon, quindi basta mettere Bob Salmieri e esce fuori il libro.
E ovviamente poi ci sono i vari capitoli musicali adesso connessi, di cui a breve uscirà un altro capitolo, giusto? Come si chiama? Esce a novembre?
Aspetta che adesso...
Ho beccato in castagna!
Perché ce n'ho diverse di uscite
a novembre. Vabbè, dimmi una così, come dice, parlami di Leopardi, no? Sai quelle cose?
Sì.
Leopardi nacque...
Thank you. No, il prossimo, guarda, veramente mi cogli proprio.
Vediamo. Va bene, comunque seguite le pagine di Bob Salmieri, sì, sui social, sì, ne, sì, saprete più. Vi lasciamo con questo interrogativo inespresso ed inevaso. Comunque una cosa è certa, Back to the Circus è quello, diciamo, già in circolazione,
sì,
e
sì,
c'è,
sì,
questo brano con il quale ci congediamo da Bob Salmieri, sempre, sì, interpretato dai Bastarduna Quintet. Ti prego di ripetere i nomi dei tuoi colleghi, per favore.
Sì, allora c'è Danilo Gambardella al piano, Roz, poi c'è Massimiliano De Lucia alla batteria, Gianluca Urbano alla tromba, io al sax tenore e Maurizio Perrone al contrabbasso.
E quindi
forse Carlo Colombo alle percussioni anche.
Perfetto, sì, sulla Rass Song, sì,
sì.
Benissimo, allora ringraziamo Bob Salmieri, ovviamente complimenti per tutto quello che stai facendo, per quello che farai, e ci sentiamo a questo punto nell'anno nuovo, penso.
Certamente, certamente. Un abbraccio dalla Sicilia.
Baciamo le mani.
Baciamo le mani.
Ciao carissimo.
Ciao, a presto. Ciao, grazie.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.